Va ora in onda Focus. Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana.
Amici e amiche di Radio Blu, buongiorno e benvenuti a Focus, il programma di attualità e informazione. Proseguiamo il nostro viaggio, iniziato ormai diverse settimane fa, per conoscere e approfondire l'attività dell'amministrazione comunale di Rovigo, che sta per compiere un anno e mezzo di lavoro. Io sono Elisa Barion e con me al mio fianco in questo viaggio c'è Giovanni Nalin, il nostro supporto tecnico fondamentale, Walter Sigolo e Nicola Ferrari. In questo nuovo appuntamento proseguiamo la discussione iniziata la scorsa settimana con l'assessore Mirella Zambello sui temi che riguardano il welfare e i servizi sociali. Lo facciamo anche questa volta con due consiglieri di gruppo, uno a rappresentare la maggioranza e uno per l'opposizione. Ve li presento subito. Sono Matteo Masin, capogruppo del Forum dei Cittadini, e Mattia Moretto, capogruppo di Fratelli d'Italia. Buongiorno, grazie di essere con noi e grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi per l'invito, buongiorno a tutti.
Buongiorno, buongiorno
a tutti. Buongiorno a tutti.
Partiamo subito con le domande, per questo cedo la parola a Giovanni Nalin. Prego Giovanni.
Grazie Elisa. Buongiorno, anch'io ringrazio i consiglieri che si sono resi disponibili e sulla base di quanto abbiamo già in qualche modo focalizzato con l'assessore Zambello, rivolgo a voi una domanda conseguenziale. Ritenete che, data la situazione Covid, il Comune abbia agito tempestivamente e concretamente rispetto alle esigenze della comunità oppure no? E le risorse impiegate, ritenete che siano state impiegate, utilizzate al meglio, pur avendo ovviamente i limiti che sappiamo, non essendo appunto infinite e quindi dovendo anche fare delle scelte e delle selezioni mirate? Date il vostro parere, insomma, rispetto a come il Comune si è attivato, al di là delle risorse provenienti dal livello nazionale, anche con l'utilizzo di quanto è stato possibile destinare a livello locale. Prego Moretto.
Buongiorno ancora a tutti. Ma per quanto mi riguarda, penso sia sotto gli occhi di tutti quanti il fatto che questa è senza alcuna ombra di dubbio una situazione emergenziale. E lo era ancora di più appena si è verificato, insomma, nei primi mesi di quest'anno. Per cui, per come la vedo io, siamo stati chiamati ad affrontare una situazione straordinaria senza alcun precedente. Per cui è normale affermare che, per quanto mi riguarda, l'inizio un po' di questa avventura, se vogliamo chiamarla avventura, è stato un po' un percorso durante il quale si è inciampati un po'. Mi ricordo semplicemente all'inizio, quando si parlava un po' della distribuzione delle mascherine, come se sia venuto a creare un po' di casotto, perché comunque, essendo una situazione nuova, non si sapeva bene come attuare il tutto. Io devo dire che soprattutto le migliorie le ho viste nella seconda risposta alla seconda ondata, quando in qualche modo si è fatto tesoro magari degli errori fatti precedentemente, e per cui c'è stata una risposta senza alcuna ombra di dubbio migliore. Abbiamo visto un grande coinvolgimento di tutte le associazioni, e questo, anche se è brutto, perché comunque in qualche modo è una brutta situazione quella che è venuta a creare, dobbiamo comunque in qualche modo tenere il buono. Abbiamo visto come Rovigo, i cittadini, ma anche tutte le associazioni, hanno saputo in qualche modo fare quadrato, abbiano avuto la possibilità di mostrare il loro grande cuore per dare risposte e aiuto a chi in qualche modo viveva una situazione di bisogno. Insomma, c'è stata senza alcuna ombra di dubbio un grande impegno di risorse che sono arrivate da fondi comunali, da risorse arrivate da fondi statali, dalla Cariparo anche. Per cui c'è stato un grande impiego di risorse e anche di impegno per dare risposta senza alcuna ombra di dubbio a tutti questi bisogni che si sono venuti a creare in una situazione del tutto straordinaria e emergenziale. E devo dire che, guardando un po' la situazione a 360 gradi, ritengo che si sia fatto veramente un buon lavoro. Ovviamente le risorse non sono mai abbastanza, ma è normale che sia così, perché purtroppo le persone in difficoltà continuano ad esserlo e sono tante, servirebbe sempre di più, però devo dire che per quanto mi riguarda il lavoro svolto dall'amministrazione e anche, mi permetto di dire, anche dalla seconda commissione consigliare di cui io e Matteo facciamo parte e di cui sono vicepresidente, devo dire che ha dato un grande sostegno nel dare appunto risposta, nel venire incontro a tutti quei bisogni che i cittadini giornalmente ci manifestavano. Per cui basta ricordare alcune cose: distribuzione delle mascherine, i buoni spesa, altri bonus legati che magari possono essere allo shopping, ma anche altre cose. Basta ricordare anche l'avvio di quello che vuole essere l'emporio solidale. Insomma, veramente ritengo che a fronte di quelle che sono state le risorse tante messe a disposizione, si è fatto un ottimo lavoro, guardando ora a 360 gradi.
Grazie Mattia Moretto. Rivolgiamo ovviamente la stessa domanda anche a Matteo Masin. Prego Matteo.
Grazie Giovanni. Allora, sottoscrivo in pieno quello che ha detto Mattia, perché effettivamente questa è stata la prova del fuoco, soprattutto per i consiglieri comunali e quelli che come noi sono più vicini, diciamo, alla sensibilità della gente, perché la seconda commissione è sempre stata la Cenerentola. Io e Mattia abbiamo sempre detto, si riuniva poco, avevamo poco di cui discutere. Con l'inizio della pandemia invece si è capovolto completamente il rapporto ed è diventata il centro di attrazione di tutte le attività del comune. La sensibilità anche da parte dell'amministrazione si è dimostrata subito, perché è successo proprio a cavallo del bilancio e di comune accordo tutte le forze di maggioranza hanno deciso di stravolgere in pratica l'impianto del bilancio. Chi ha fatto amministrazione almeno una volta sa quanto è difficile far quadrare i conti. Ecco lì, cioè, c'è stata proprio la sintesi di tutto. Si è fatti tutti un passo indietro, tutti quanti hanno capito l'importanza di mettere a disposizione quello che si poteva recuperare, e infatti gli emendamenti sono stati praticamente messi in un cantone e tutto quello che era praticamente libero delle risorse disponibili e sono state impiegate per le prime risposte. Per quanto riguarda il settore sociale, ecco, lì si è evidenziato, secondo me, un qualcosa che potrei definire una carenza storica. Ecco, una mappatura che manca e che è stato subito rilevato anche in commissione, delle fragilità. Mi ricordo che l'ultimo sondaggio, l'ultima ricerca fatta a livello di servizi sociali risale al 2007-2008. In quegli anni là si è ritenuto di andare a verificare qual è la situazione, soprattutto per gli anziani che vivono da soli, e si è fatto un sondaggio e c'era una mappatura vera e propria. Mappatura che sarebbe stata utile, per esempio, un paio di anni fa, quando c'è stato quel periodo di 2 o 3 giorni di emergenza idrica, siamo rimasti tutti senza acqua. Ecco, la Protezione Civile non sapeva come andare a recuperare certi nominativi, e lì si è visto che mancava qualcosa. Adesso si sta operando in tal senso. Complessivamente direi che l'amministrazione, ma per l'amministrazione intendo a questo punto maggioranza e opposizione, si è comportata dignitosamente, perché ha capito la gravità della situazione e si è tentato tutti d'accordo di migliorare la proposta. Tanto è vero che nelle commissioni che abbiamo fatto, dove si andava a discutere di risorse anche importanti, si è sempre trovato poi alla fine la quadra. Ecco, io direi che la prova del fuoco è stata questa qua, perché ha fatto un esame di maturità a tutti i consiglieri.
Grazie mille Matteo, proseguo la nostra discussione proprio rimanendo su questo tema, anche per quanto riguarda le attività economiche e imprenditoriali dell'età. Secondo voi l'amministrazione si è comportata in modo adeguato, visto il periodo, insomma, con adeguati ristori e eventualmente entrate fiscali alle attività, o si poteva fare di più su questo fronte? Partiamo con Matteo questa volta.
Si può sempre fare di più. Il problema vero è che l'occhio deve poi andare anche ai numeri, e un'amministrazione come la nostra, che si è insediata e dopo nemmeno un anno si ritrova a far conto di un qualcosa di più grande, di enorme rispetto a quello che si conosceva, è logico che ognuno di noi ha la sua sensibilità. Non è che ci fosse la guerra fra poveri, ma bisogna in qualche maniera avere l'occhio di attenzione per questa categoria piuttosto che per un'altra. Diciamo che siamo arrivati, a come sempre, a un compromesso dignitoso che ha dato modo di far quadrare un po' tutto. Secondo me anche la bravitù, ma è logico, è il suo mestiere, del sindaco, che di numeri se ne intende, ha agevolato in tal senso. E devo dire che al di là, vabbè, del gioco delle parti, non c'è stato nessuno che ha strumentalizzato, almeno non più di tanto. Ripeto, il gioco delle parti prevede che chi governa governa e chi fa opposizione, però rispetto alle richieste da una parte e alle proposte dall'altra si è sempre trovati la via di mediazione. Io mi ricordo che all'inizio il sindaco, subito di sua iniziativa, ha deciso di eliminare il costo dei parcheggi. Qualcuno ha sorriso, perché dicendo, vabbè, ma se tanto dobbiamo rimanere in casa, sì, però c'è anche quello che la macchina ce l'ha, perché ci abita lì, e quello che va via al mattino e rientra la sera, quello che ha la macchina fuori e che avrebbe anche difficoltà a andarla a spostare, quelli che sono obbligati a venire a Rovigo perché un lavoro ce l'hanno ed era possibile muoversi, quello lì è stato uno come discorso. Poi ce ne sono stati tanti, a caduta, tanti piccoli interventi che però hanno dimostrato che si era sempre sul pezzo, questo sì. Poi le risorse purtroppo dipendiamo da trasferimenti quasi per tutto, per cui le aspettative purtroppo irritano le persone, perché quando tu fai un discorso e dai un'aspettativa, anche se riesci ad essere tempestivo, il tempestivo non è subitaneo, e allora anche se passa un giorno o due giorni da quando l'avevi in qualche maniera caldeggiata, se non sei susseguente subito sei messo in croce. Diciamo che il primo periodo, quello più pesante, l'abbiamo sofferentemente superato. Come diceva Mattia, è stato un po' più soft il secondo, perché avevamo esperienza degli errori o comunque degli aggiustamenti che si dovevano fare del primo, e siamo riusciti a inquadrare un po' meglio la situazione.
Grazie consigliere Masin. Prego consigliere, la stessa domanda.
Devo dire che sono sempre stato e sempre sarò molto, molto sensibile alle questioni del commercio, e per cui ho anche intessuto relazioni importanti con commercianti non solo del centro ma anche delle frazioni. Devo dire che le risorse impiegate per dare una mano, aiuto a quelle che sono, a quella che è questa categoria, ovviamente, come diceva Matteo, non sono mai sufficienti, è inutile nasconderlo. Devo dire che, per come la vedo io, diversamente da Matteo, qualcosina in più si poteva fare, nel senso che ho sentito tanto le lamentele, più o meno pretestuose, ma non credo, da parte dei commercianti, che innanzitutto lamentavano, mi parlo di qualche mese fa, un'assenza e un distacco totale da parte del sindaco che aveva il referato al commercio nei loro confronti, ma soprattutto le misure messe in atto per dare una mano a queste categorie, sono d'accordo con loro quando sostengono che non sono state in qualche modo neanche lontanamente sufficienti. Quello che a me preme, che sono sempre mosso da uno spirito in qualche modo propositivo, collaborativo e positivo, ora purtroppo ieri sera abbiamo visto che ci sarà una grande, grande, grande difficoltà nelle prossime settimane. Abbiamo visto come l'Italia sarà chiusa nei giorni clou, insomma, delle festività, e questo vuol dire anche mancati incassi nei confronti di tutte quelle attività che per forza di cose non potranno aprire. Quindi noi non possiamo pensare di che questa partita sia già conclusa. Io ritengo che tutte quelle misure messe in atto fino ad ora dovranno sicuramente essere portate avanti anche nei mesi prossimi, perché non possiamo pensare che mettendo un punto con la penna su un foglio bianco poi tutto quanto finisca. Ritengo purtroppo, e questo è l'aspetto negativo di questa situazione, che quelle che sono le realtà che si sono venute a creare di grande difficoltà e disagio porteranno degli strascici molto molto lunghi, e questa cosa di certo non è positiva. Per cui quello che aspetto, e cercherò anche di dare un grande contributo, e sono sicuro che anche Matteo lo darà, sarà quello di essere propositivi nell'affermare che non dobbiamo fermarci qui. Abbiamo moltissime persone che non possiamo permetterci di lasciare indietro, e non possiamo neanche pensare che gli effetti di questo Covid siano finiti dalla sera alla mattina.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti.
Grazie, prego Giovanni.
Sì, sociale non è solo Covid, ovviamente, per quanto il Covid sia un problema gravissimo dell'attualità. Sociale è anche una serie di problematiche che con le quali si deve fare di conto sistematicamente, ma anche in una prospettiva futura, perché ci sono situazioni che esistevano prima dell'avvento del Covid e probabilmente esisteranno anche dopo, aggravate da questa fase di pandemia. Tra queste vecchie e nuove povertà che finiranno inevitabilmente per sommarsi tra loro, pensiamo solo a titolo di esempio a che cosa accadrà nel mondo del lavoro una volta che si dovesse riprendere un'attività normale, diciamo così, senza vincoli come quelli attuali sui licenziamenti. Uno degli aspetti che sono in capo all'amministrazione locale, e non solo ovviamente all'amministrazione locale ma anche alla regione, è quello ad esempio della situazione abitativa. Qui abbiamo famiglie che, se non avranno possibilità di reddito, nel giro di qualche mese si troveranno ad essere in difficoltà a pagare gli affitti, a fare fronte ai mutui e quant'altro. C'è un patrimonio immobiliare discreto in questo ambito, in questa città, che però ha avuto negli anni precedenti un po' di trascuratezza, insomma non tutto è fruibile. Allora, i rapporti tra Comune e ATER e questa esigenza che somma vecchi problemi ai nuovi, come dicevo prima, a vostro parere, come possono essere affrontati, se possono essere affrontati secondo voi? La parola a Mattia Moretto in questo caso, grazie.
Guardate, manco farlo apposta, proprio ieri si è tenuta la seconda commissione, la quale ha discusso di una convenzione tra ATER e Comune di Rovigo, per cui anche la tematica sia per me che per Matteo è molto fresca. Devo dire che la disamina che lei ha fatto, Giovanni, è senza alcuna ombra di dubbio molto lucida. Le problematiche prossime saranno veramente pesanti sotto questo punto di vista, per cui ritengo senza alcuna ombra di dubbio che debba esserci una maggiore sinergia tra Comune di Rovigo e ATER, anche a livello regionale, insomma, nel senso che non possiamo permetterci il lusso di lasciare indietro nessuno, ripeto. E ci sono diverse edifici, insomma diverse abitazioni che ATER, ci diceva ieri l'assessore, ha intenzione di sui quali ATER ha intenzione di investire con interventi sicuramente di manutenzione, che ne hanno fin troppo bisogno, perché come giustamente dicevo ieri ci sono delle abitazioni che sono veramente fatiscenti, e sono lasciate là in totale stato di abbandono, con delle liste di attesa delle persone fin troppo lunghe che aspettano una casa. Devo dire che è importante sottolineare come ci è stato fatto notare, tra febbraio e marzo verranno in qualche modo assegnati circa 200 alloggi, però che saranno pronti, insomma. Però il problema si pone, il problema è come poi arrivare a pagare, seppur bassi, gli affitti. Ed è per questo che deve esserci una totale sinergia da parte del Comune di Rovigo nei confronti anche dei suoi stessi abitanti. Ricordo come sia uscito qualche settimana fa un bando per aiutare i cittadini a pagare le utenze. Però queste qua sono misure, in questo caso, temporanee, che però bisogna mettere a sistema. Io ritengo che da questa emergenza siano nate diverse soluzioni, anche in qualche modo innovative, quindi non mi riferisco solo a questa, di cui occorre tenere assolutamente considerazione, e occorre in qualche modo tenere anche buone per il futuro, e magari appunto metterle a sistema, farle perdere questo carattere di eccezionalità e di temporaneità, e magari farle diventare qualcosa di stabile. Ripeto, le famiglie in difficoltà sono veramente tante, sono molti di più di quelle che noi possiamo neanche solo pensare, e già questa cosa mi fa molto star male, perché sapere di non poter essere in grado di aiutare chi veramente ne ha bisogno è un duro colpo al cuore. Però devo dire che occorre veramente il massimo impegno nel produrre proposte serie e concrete, nel poter dare aiuto a chi ne ha bisogno. E per cui, anche sotto il profilo dell'emergenza abitativa, ritengo, ho fatto la proposta ieri, penso sia una cosa abbastanza interessante, secondo la quale ci sono tantissimi alloggi fatiscenti e che magari ritenuti fatiscenti, ma che in realtà non vengono assegnati perché necessitanti di anche solo piccoli interventi di miglioria. Ci sono tanti comuni che danno la possibilità ai nuovi inquilini di entrare e di sistemare a spese loro quelle che sono le cose che non vanno. Ovviamente tutto quanto poi verrebbe in qualche modo gestito, insomma, in ottica del diritto civile, che sappiamo benissimo come, laddove una persona va a portare migliorie in questo caso in un edificio, in una casa, poi a questa persona stessa spetterebbe un equo corrispettivo di quella che è la somma in qualche modo impiegata. Per cui, chiudendo, ritengo che sia compito nostro produrre proposte, e sarà quello che senza alcuna ombra di dubbio dovremmo fare da domani in avanti, tenendo buono quello che di straordinario e temporaneo è stato fatto fino adesso, magari rendendolo in qualche modo più stabile e duraturo.
Grazie Mattia Moretto, la parola a Matteo Masin.
Grazie. Allora, effettivamente ieri sera è già stata la commissione che, fra le varie cose, ha trattato anche l'aspetto della convenzione con Aper. Devo dire che io ho premesso fin da subito di non essere molto d'accordo, non tanto per l'esigenza, perché l'esigenza c'è, perché ormai l'ultimo bando risaleva a 4-5 anni fa, per cui se non si faceva il bando al più presto si sarebbe bloccato tutto, ci sarebbero state mancate assegnazioni per, non credo Mattia che arriveranno 180-200 appartamenti per febbraio-marzo, l'ATE è sempre stato abituato a farci di centellineare, diciamo che siamo stati obbligati a fare di necessità virtù, perché ci rendiamo conto che la prima risposta che dobbiamo dare noi come comune è quella di facilitare il passaggio da una fase così dura, così critica, e quello della casa è un punto nodale. Detto questo, mi ricordo che fino al 2012 c'erano bandi quasi ogni anno e si assegnavano 20, 30, a volte anche 40 alloggi. C'era una commissione che trattava le emergenze, commissione alloggi, di cui ho fatto parte dal 2006-2011. E quello che mi ricordo, ma veramente con precisione, erano quante domande arrivavano in commissione per gli alloggi parcheggio. Oggi parcheggio che erano un centinaio. Ecco, purtroppo negli anni si è lasciato perdere un po' la manutenzione, tanto è vero che adesso ce ne sono una ventina fermi, perché giustamente non puoi dare un tugurio a chi ne ha di bisogno. A quel punto i lavori pubblici si sono fatti carico di trovare le risorse e li stanno mettendo in circolo. Per quanto riguarda che risposte dare, allora Mattia si ricorda quanto abbiamo trafficato in commissione fra maggioranza e opposizione per trovare la quadra per quanto riguarda i requisiti per l'assegnazione. Perché? Perché si partiva da una situazione che quantomeno ridicola e vedeva agevolati solo coloro, c'era un'agevolazione evidente per coloro che avevano come requisito quello di essere nati qua in pratica. Però ci sono altre situazioni da tenere in considerazione. Tanto è vero che mi ricordo che all'epoca avevo proposto di andare oltre quei famosi 5 punti che era il massimo previsto per quelli che partecipavano continuamente ai bandi, perché si arrivava a delle situazioni che dopo 10-15 anni il poveraccio, il poverino, la persona che ha veramente di necessità e che è lì che continua ad aspettare che gli venga dato, che gli venga riconosciuto un diritto, quello alla casa, rimaneva sempre lì perché arrivava qualcuno da dietro, perché in una situazione magari più drammatica della sua, però la sua è continuativa, e lui rimaneva lì. Allora, avevo proposto di andare oltre quei 5 punti, di dare un punteggio, quasi un bonus, un surplus di bonus, per favorire quelli che dopo un tot di anni, negli ultimi anni era un bando ogni 2 anni, se uno aveva 5 punti vuol dire che erano già 10 bandi, che 10 anni come minimo, che aspettava. Si è voluto ovviare in altra maniera. Nell'ultima occasione in cui abbiamo discusso per i requisiti, abbiamo proposto, proprio per levare quelli che parcheggiavano negli alloggi di parcheggio, perché anche lì uno non è che può pensare di andare dentro e rimanerci 20-30 anni, ci sarebbe un termine, è logico che poi gli uffici danno delle deroghe in presenza di particolari criticità. Allora abbiamo messo a disposizione un punteggio proprio per consentire a quelli che stazionavano da più anni negli alloggi di parcheggio di poter partecipare al bando con un punteggio di partenza abbastanza importante. Gli immobili che sono fermi. Mi ricordo che a suo tempo delle associazioni avevano fatto richiesta, avevano ottenuto la disponibilità di immobili per progetti anche di co-housing. Mi viene in mente Arci Solidarietà perché è la più storica, ma ce ne sono anche delle altre. A volte però è difficile, perché chi entra, soprattutto se il suo referente non è direttamente l'ATRE, ma l'associazione, pensa di avere dei diritti che a volte vanno oltre. Tanto è vero che non sempre quelle situazioni lì hanno avuto un compimento perfetto. Bisogna effettivamente avere un rapporto con ATER che dia la garanzia di un continuo passaggio di immobili, perché gli immobili ci sono, ce ne sono di chiusi, ma non so con quale criterio si decide di sistemarne uno rispetto che un altro.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti.
Grazie consigliere Masin per questa disamina così approfondita. E con l'assessore noi ci siamo fermati a parlare a lungo di quella che è la situazione della casa di riposo IRAS. Al di là di tutte le polemiche strumentali che ci sono in questo momento e che a noi non interessano, l'assessore ci ha spiegato che secondo lei uno dei passi fondamentali che bisogna assolutamente fare per risollevare le sorti della casa di riposo pubblica è quella di risolvere il problema della grave situazione debitoria. Questo è uno dei passaggi fondamentali. A vostro avviso, qual è il vostro punto di vista su questo annoso problema che, ricordo, non è nato ieri, ma si trascina ormai da quasi 5 anni, tanto che la Regione l'ha commissariata? Insomma, quali sono, secondo il vostro punto di vista, le strategie che bisogna adottare perché l'IRAS torni a essere l'IRAS che conoscevamo? Prego, consigliere Masin, partiamo da te.
Allora, da 5 anni io direi che risale come minimo al 2003 il problema. Allora, nel 2003 succede questo. Mi arriva notizia della necessità di cambiare lo statuto, in pratica, perché si arrivava a depubblicizzare il servizio. Allora, intanto partiamo da un presupposto. L'IRAS è un IPAB, Istituto Pubblico di Assistenza al Beneficente, per cui sottoposto alla legge Crispi 1890. Lì vengo a sapere che c'era la necessità di fare un passaggio che all'epoca non saprei neanche come definirlo, comunque depubblicizzazione. E il passaggio statutario veniva fatto a livello di giunta. La legge Crispi non lo prevedeva. Mi sono impegnato per 6-7 mesi, alla fine la Regione mi ha dato ragione. Il passaggio non si poteva fare senza l'approvazione da parte del Consiglio Comunale. Nel frattempo però si era fatto un ulteriore passaggio, si era firmata una convenzione che vincolava il Comune e l'IRAS per 99 anni per la gestione di Casa Serena, perché il problema era quello. Erano mesi che si parlava della necessità di sistemare Casa Serena perché non era più a norma, e si parlava di cifre sui 6 milioni di euro. Purtroppo la convenzione è stata fatta e approvata in consiglio, però non è passato il secondo step, cioè quello della depubblicizzazione. A quel punto chi gestiva la situazione si è dovuta per forza di cose arrangiare, e diciamo che lì è iniziato il tracollo dell'IRAS. Perché Casa Serena è un impegno di un certo tipo. Abbiamo visto che a distanza di anni addirittura i costi sono lievitati dai 6 milioni, mi sembra siano arrivati a 7 milioni e 2, grosso modo. Però la Regione, che aveva anticipato i fondi con una specie di rotazione, a un certo punto ha battuto cassa, ha preteso che le vengano restituiti. Ed ecco, questo è il problema di fondo, che non siamo stati in grado di restituire quello che ci avevano anticipato. Ma la Regione è quella che doveva esercitare il diritto dovere di controllo, per cui se una cosa non era secondo norma, in questo caso, ripeto, secondo norma non c'era una cosa sola, non si poteva privatizzare una situazione che era ancora legata alla struttura vecchia delle IPAB. Tradotto, c'era una legge quadro italiana che prevedeva il recepimento da parte delle regioni, e una volta recepita dalla regione, ecco che si poteva cambiare la tipologia. La nostra regione, assieme a un'altra mi sembra, non l'ha mai portata a compimento. Mi sa addirittura che è ancora in commissione a Venezia, per cui a distanza di tantissimi anni la nostra è ancora una situazione da IPAB, Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza, e questo è il vulnus che purtroppo non è mai stato colmato.
Benissimo, grazie consigliere Masin, passiamo la parola al consigliere Moretto.
Sì, eccomi qui, ma devo dire che la questione dell'IRAS è una questione che conosco in qualche modo particolarmente fin da quando ero bambino. Allora, c'è da dire questo: IRAS sta vivendo da 4 anni un commissariamento motivato da gravi problemi finanziari. Questa è la motivazione che è stata detta, scritta dalla Regione Veneto. Ci sono susseguiti 2 commissari straordinari, quindi con pieni poteri, che avevano il compito di stravolgere tutta questa realtà per cercare di sistemare quelle che erano per l'appunto queste criticità finanziarie. mi preme però sottolineare come da 4 anni a questa parte nulla si vede di fatto, che è una cosa abbastanza scandalosa, perché pensare che uno con pieni poteri arrivi in una realtà con un ben preciso compito e produca un risultato pari a zero è veramente scandaloso. Però mi preme sottolineare come le entrate della casa di riposo siano date per il 90%, se non 100%, dalle rette che gli anziani pagano. C'è una cosa da dire, IRAS ha visto un calo abbastanza importante nell'ultimo decennio di numero di assistiti. Mi ricordo come a fine del 2009 ci fossero mediamente tra IRAS e Casa Serena circa 440 ospiti, ora se andiamo a vedere sono diminuiti in maniera importante. Perché? Fondamentalmente per due motivi. Intanto diverse altre realtà assistenziali hanno aperto nel nostro territorio provinciale e quindi ovviamente ogni albero fa la sua ombra. E il secondo punto è che per un certo periodo di tempo si è deciso, in concomitanza appunto all'esistenza di queste altre realtà, di innalzare quelle che sono le rette a livelli fin troppo esasperati, per cui ognuno ha deciso di portare il proprio anziano, il proprio familiare, dove meglio credeva e dove anche spendeva meglio a parità di servizi. Ora il problema da risolvere fondamentalmente è il problema finanziario. Casa Serena così com'è è una voragine aperta, produce debiti. IRAS paradossalmente solo la struttura di San Bortolo, se esistesse solo la struttura di San Bortolo sarebbe una struttura che andrebbe bene di più, potrebbero mettere le maniglie d'oro. Il problema per l'appunto è cosa fare su Casa Serena, ma questo è un problema della politica rodigina, ma anche della politica regionale. Sarebbe da capire realmente qual è l'intendimento della Regione Veneto in materia di case di riposo, il che non si è mai ben capito, a dire il vero. Ma ci sarebbe anche da capire cosa si aspetta a nominare un nuovo consiglio di amministrazione, perché mi risulta che il lavoro commissariale sia veramente al momento pari a zero. Si sentono vociferare tante proposte, si parla di una convenzione con Ater, ma in realtà di nero su bianco che noi abbiamo potuto vedere c'è nulla. Allora, quello che io sostengo è questo: si vuole lottare per avere nuove impegnative, si vuole lottare per portare nuove tipologie di servizi all'interno di questa grandissima casa di riposo, perché è un fiore all'occhiello di cui per molti anni tutto il Veneto, ma non solo, ci ha invidiato. O lasciamo tutto quanto andare così? Perché se lasciamo così tutto andare è un vivacchiare, ma destinato prima o poi a morire, e neanche tanto bene. Quindi il mio stimolo che voglio dare qui, ne approfitto, è quello di dire: noi come Comune di Rovigo abbiamo la volontà di lottare per questa realtà così fondamentale che insiste nel nostro territorio.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti.
Grazie consigliere Moretto. Prego Giovanni, a te la parola.
Sì, esprimo una mia parzialissima ovviamente valutazione, cioè a me pare, per la discussione che si è dipanata fin qua stamattina, di poter dire che sia da parte della maggioranza che è rappresentata da Matteo Masin, sia da parte della minoranza rappresentata da Mattia Moretto, vi sia, come posso dire, una posizione costruttiva, una posizione che guarda avanti, non dialetticamente contrastante solo per ragioni ideologiche o ideali, insomma. E mi pare di poter altrettanto dire che alcune delle soluzioni che si sono adottate in questa fase di grave difficoltà, in particolar modo dovuta al Covid, siano frutto proprio di questa sensibilità che emerge da ambedue le parti presenti in amministrazione, ma anche ovviamente da un assessore competente che sa gestire anche i rapporti e le relazioni, come voi stessi riconoscevate, sia tra maggioranza e minoranza, sia rispetto alle varie associazioni presenti sul territorio. Quindi questo mi pare di poter dire che per Rovigo è un po' un punto di positività, insomma, che ci fa pensare e ipotizzare che la prospettiva sia comunque gestita al meglio delle possibilità che possiamo mettere in campo. Fatta questa premessa, però, siccome non tutto è rose e non tutto brilla, io vi chiedo quale delle situazioni che nel corso di questo 2020, visto che siamo anche in fase di bilanci di fine anno, vi ha segnato di più dal punto di vista ovviamente sociale e nella vostra esperienza di amministratori per questo tipo di problematiche, sia in positivo che in negativo, insomma, quello che ritenete essere il punto sul quale voi avreste fatto qualcosa di diverso, dal punto di vista migliorativo. Partiamo stavolta da Mattia Moretto.
Allora, di positivo, ripeto quello che ho detto nel mio primo intervento, segnalo il grande coinvolgimento, anche volontario, insomma, che molte associazioni, ma anche privati cittadini, hanno voluto dare nell'andare a rispondere a quelle che sono stati dei bisogni assolutamente nuovi, emergenziali e straordinari. Si è veramente visto un tessuto sociale che ha fatto quadrato e ha deciso di mettersi insieme, dando tutto quello che c'era la possibilità di dare, per aiutare chi ne aveva bisogno. E per cui questo deve essere il punto di partenza anche verso il futuro. Dobbiamo essere coscienti di come ci siano tantissime persone di buon cuore che sono disposte ad aiutare chi sta in condizioni peggiori rispetto alle loro. Quindi questo è un punto fermo. Poi ovviamente quello che più mi ha segnato è vedere persone che conosco personalmente dalla sera alla mattina non essere in grado di portare qualcosa a tavola. Magari famiglie con bambini piccoli che dalla sera alla mattina si sono trovati a vivere una catastrofe, perché questa è una situazione del tutto, non saprei neanche come definirla. Dire che è pessima è dire poco. Vedere persone che conosci, che non riescono a, che mi dicono: guarda Mattia, siamo in una situazione veramente disastrosa, è una cosa vera che veramente mi ha turbato e non poco. Per cui anche perché mi preme sottolineare come soprattutto nella prima tranche di buoni spesa, il 70-80% di persone che si avvicinavano ai servizi sociali per chiedere aiuto erano persone che agli stessi servizi sociali erano sconosciuti. Quindi questo cosa vuol dire? Significa che questo Covid ha creato una nuova fascia di, è brutto il termine, di povertà. Cioè ha fatto diventare difficoltosa la vita a persone che fino a un secondo prima, al giorno prima, non avevano necessità di aiuti dai servizi sociali. Quindi questo è un dato drammatico che però dobbiamo tenere molto ben presente e che deve farci riflettere. Ecco, questo è i due aspetti: il lato positivo della grande collaborazione, del grande cuore, e dall'altro è vedere ai miei occhi persone che conosco e che non riescono e sono in grandissima difficoltà e che non sanno cosa mettere sopra la tavola per i loro bambini, insomma, alla sera e a mezzogiorno.
Grazie. Prego, Matteo.
Allora, Mattia sa, io so di lui, lui sa di me, che essere in mezzo alla gente ti dà quel senso di appagamento quasi, no? Perché riesci in qualche maniera a dare delle risposte, risposte che ti vengono date perché ti riconoscono un ruolo, però proprio come diceva lui, in questo momento, mai come in questo momento avrei voluto, e forse è così anche per lui, essere lontano, perché le risposte non le puoi dare, perché non dipendono da te. Allora, è bello il discorso che si faceva, il mondo del volontariato. Ecco, intanto abbiamo un assessore che viene da lì, conosce il mondo del volontariato perché lo vive, l'ha vissuto, e questo è una cosa molto importante, perché è riuscita a convincere, non ce n'era di bisogno perché erano già abbastanza convinti, però lei è riuscita a trovare le parole e il modo per farli sentire protagonisti. Protagonisti magari è un termine improprio, però si sono sentiti responsabilizzati al punto da mettersi in gioco, e come si sono messi in gioco. Però purtroppo il volontariato, poi per definizione è volontariato, oggi c'è, domani non c'è. Ecco, una cosa che io mi sono ripromesso, non da adesso, da anni che lo dico, è quella di invertire la tendenza per cui il comune capoluogo dà un'apertura di soli 2 giorni, anzi 2 mattine, alla settimana. Ecco, vorrei che si arrivasse a dare una risposta più ampia. Poi si vive quasi esclusivamente di trasferimenti regionali, statali, i progetti sono quasi sempre finanziati. Ci sono momenti in cui la gente aspetta come la manna che arrivino quelle risorse che sono importanti. Ieri sera accennavo allo step di adesso, ci sono i pagamenti trimestrali per l'ICD, impegnativa di cura domiciliare, per l'Alzheimer. Ecco, quelli lì sono soldi, tanti soldi anche fra l'altro, che servono alle famiglie per sgravarsi, perché chi ha un ammalato grave in famiglia, addirittura con l'Alzheimer, ha la necessità di pagare qualcuno che lo assista, perché non credo che riescano a portare a casa lo stipendio e stare anche a accudire alla persona cara. Ci sono dei tempi morti che bisognerà tentare di ridurre. Ieri sera, per esempio, ho proposto che nel periodo in cui arrivano dalla regione i soldi per l'impegnativa di cura, quell'ufficio che deve fare i conteggi, che poi verranno trasmessi in ragioneria per la liquidazione, venga sgravato di tutto. Perché non è possibile che gli altri comuni, per carità hanno numeri minori dei nostri, riescano a pagare nel giro di poche settimane e noi ci impieghiamo un mese e mezzo. Sono soldi di cui le famiglie fanno conto.
Grazie consigliere Masin. Io avrei un'ultima domanda velocissima da farvi, però dovete rispondere proprio in modo estremamente conciso. Nelle settimane scorse si è parlato molto dell'ex ospedale psichiatrico di Granzette. So che è una questione che a entrambi voi consiglieri sta molto a cuore. Quale può essere, secondo voi, il futuro di quell'area, al di là delle boutade che sono state fatte in queste ultime settimane? Partiamo da lei, consigliere Masin, prego.
L'ospedale psichiatrico, io vivo lì. Anzi, addirittura negli anni Ottanta, assieme ad altri compaesani, giovani compaesani, avevamo formato un gruppo che poi è diventata una specie di associazione, e da lì una cooperativa di lavoro sociale. Il target era disoccupati. Ecco, in quegli anni il nostro interlocutore era il comune e la provincia perché la gestione era in capo alla provincia. Siamo riusciti ad ottenere l'area ex colonia agricola e per qualche anno abbiamo dato prova che si può trovare una soluzione anche al problema della mancanza del posto di lavoro. Avevamo trovato il modo di interessare un po' tutti i ragazzi del posto che erano a casa in quel periodo. Il primo anno è stato sfortunato, abbiamo avuto tempesta, è stato l'anno che si è ghiacciato l'Adige, cioè è stato di tutto e di più. Il secondo anno però avevamo coinvolto veramente tutti i ragazzi del posto, e avevamo dato veramente prova di che si poteva raggiungere un obiettivo. Purtroppo anche lì il sogno si è infranto davanti alla burocrazia, perché qualcuno di noi, a cominciare da me, aveva vinto un concorso pubblico e aveva dovuto abbandonare, però si andava lo stesso ad aiutare gli altri, e abbiamo dovuto per forza di cose dopo 3 anni restituire tutto, e il sogno si è infranto. Detto questo, io nel 2011, quando ero candidato sindaco, avevo fatto una proposta che era quella della cittadella dei servizi. Perché? Perché l'ex ospedale psichiatrico è praticamente all'ingresso della città, è facilmente raggiungibile attraverso via linea Merlin dal casello autostradale, per cui chiunque arrivasse dall'autostrada poteva in pochi minuti essere lì, e siccome in quel periodo c'era necessità di trovare una soluzione a parecchi servizi locali, mi ricordo ASM, c'era un PIRUE, c'è il PIRUE all'interno dell'area di via Dante Alighieri, c'era Acque Venete, non c'era ancora, c'era Polesine Acque, e c'era la necessità di trovare una soluzione per l'acquedotto, perché non si capiva cosa volessero fare i comuni rispetto a quell'area che è di proprietà dei comuni ex acquedotto consorziale di Rovigo. C'era la necessità di trovare una soluzione per l'igiene urbana, che infatti poi, non avendo fatto niente, ha trovato soluzione all'Interporto e ha speso 1 milione di euro all'Interporto. C'era la possibilità di dare una risposta alla Protezione Civile, a tutte quelle strutture che sono a carattere provinciale. Ecco, mi ricordo che in sede di ballottaggio io ho fatto un accordo con l'allora candidato sindaco Federico Frigato, e al primo punto di quell'accordo c'era proprio questo: la possibilità di realizzare all'interno di quell'area una cittadella dei servizi, che desse una risposta alla comunità rodigina, perché non era possibile che ci fosse chi, per fare dei contratti, faceva il giro dell'intera città, lì si andava e si faceva un po' tutto, e si dava una risposta anche e soprattutto a quello che è l'angoscia della comunità locale, e non solo locale, che sono quei 15, 16, 17 mila metri quadri di amianto che grava sulla testa della nostra città. Amianto che ormai è arrivato al limite del 24 o 25, che è il limite di usura, e che dovrà essere per forza di cosa bonificato. E mi ricordo che mi sembrava che la scadenza fosse proprio il 2021, vedremo, che entro settembre 2021 la regione dovrebbe dare una risposta rispetto a questo. Fra le altre cose, quella proposta di accordo al ballottaggio per la città di Rovigo del 2011 vedeva la firma anche di persone che ancora adesso sono importanti personaggi politici della nostra città. Ne cito uno per tutti: il senatore Romeo, che ho voluto fortissimamente con me quella mattina, e lui è venuto ben volentieri.
Grazie consigliere Masin, la parola al consigliere Moretto. Siamo in chiusura, quindi stiamo anche per congedarci.
Telegraficamente. Prego, consigliere. Telegraficamente. È un'area molto 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 vasta, che può veramente adattarsi a tantissimi tipi di soluzioni. Un'area che deve essere assolutamente presa in mano, riqualificata e fatta veramente tornare in qualche modo al suo splendore, perché è veramente molto interessante. E può essere un'idea quella di riunire tantissime realtà all'interno di un unico polo. Ovviamente è un'idea che in qualche modo può anche servire, perché a Rovigo veramente per andare a fare una carta tocca girare per delle ore, per cui andare a trovare un luogo nel quale poter fare tutto quello che c'è da fare può essere sicuramente, senza alcun ombra di dubbio, un'ottima cosa. E l'area dell'ex ospedale psichiatrico potrebbe essere vista in quest'ottica, però ovviamente lascio aperte tantissime altre ipotesi che magari possono nascere nei prossimi mesi dal confronto, insomma.
Grazie anche a lei, consigliere Moretto. Siamo in chiusura di puntata, come vi dicevo. Io ringrazio i consiglieri comunali Mattia Moretto e Matteo Masin per essere stati con noi e averci portato il loro punto di vista su tante questioni così delicate. Grazie davvero. Ringrazio
grazie
Giovanni Nalin.
Grazie.
Grazie mille.
Ciao a tutti.
Ringrazio i nostri tecnici alla regia, Walter Sigolo e Nicola Ferrari. Ringrazio voi, amici e amiche di Radio Blu e Tu, e vi do appuntamento alla prossima puntata di Focus. Continuate a seguire la radio e state con noi. Alla prossima.
Radio Blu e Tu vi ha presentato Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana.